Buonasera, benvenuti a questo incontro, questa serie di riflessione libera, spero intelligente tra tutti e utile, di 90 minuti sul Corano, libro di un popolo, libro che a prescindere da qualunque idea uno possa averne o ne potrà avere o dopo averlo letto, è comunque un libro importante perché è letto da una cospicua porzione della popolazione mondiale, ancora a maggior ragione la popolazione residente in Italia. Quindi è importante in ogni caso e da qualunque punto di vista è importante occuparsene. Abbiamo fatto un percorso che ha toccato alcuni punti, alcuni nodi per avvicinare il più possibile al modo in cui i nostri amici e amiche musulmani si accostano al loro libro sacro, quindi vedendo prima il problema dell'ispirazione, l'idea di un Dio che è creatore e che rivela e organizzatore del mondo e poi lo giudicherà, un Dio che lascia anche dei libri, non solo delle parole aeree, ma queste parole diventano libro e quindi il Corano si inserisce in una certa corrente di idee, che è quella corrente che noi sappiamo biblica, dove c'è un essere supremo che si chiama Dio, che consegna sue parole autentiche a dei mediatori qualificati, i profeti, gli inviati, e queste parole sono poi raccolte in un libro e questo libro è trasmesso di generazione in generazione. Abbiamo visto anche quanto sia importante per i musulmani la doppia trasmissione del libro: da una parte una trasmissione sulla carta, per tanti secoli è stata i codici, carta copiata, e a un certo punto è diventata la carta stampata, quindi molto importante che il libro sia stampato, divulgato, ovviamente la lingua originale, l'arabo, è la lingua che viene ritenuta la lingua ispirata da Dio, e quindi il Corano ispirato da Dio è il Corano arabo, ma con questo sono ammesse delle traduzioni che vengono chiamate traduzioni interpretative, che non possono mai sostituire il testo originale, ma possono consentire a persone che non conoscono l'arabo di accostarsi al loro libro, fermo restando che però nella preghiera, nell'atto della preghiera, la recitazione deve essere sempre in arabo. Quindi il libro scritto e il libro, ho detto adesso, recitato, quindi l'importanza della trasmissione orale, dell'oralità, quindi della memorizzazione del testo e della trasmissione orale del testo da generazione in generazione, due canali parimenti importanti, il libro scritto e il libro recitato. E in questo modo diventa libro di un popolo che definisce l'identità dei singoli e anche i singoli in quanto si ritengono partecipi di una comunità di fede, che è la comunità che legge e recita il Corano. Ecco, siamo arrivati la volta scorsa, proprio al termine dell'incontro, a toccare il problema ermeneutico, cioè il problema della esegesi, dell'interpretazione del testo, che non è meno importante del testo in sé. Il testo in sé è quello che noi troviamo scritto, abbiamo sul tavolo, lo leggiamo, lo recitiamo, il musulmano lo recita con tanta devozione, ma si tratta poi di comprendere questo testo, e questo testo risale a 14 secoli dietro di sé di storia. Ogni generazione ha il compito, e questo vale per tutti i testi, vale per il Vangelo, vale per quello che noi che i cristiani chiamano Antico Primo Testamento, per gli ebrei è l'unico testamento, per gli ebrei che non credenti in Gesù è la Torah, la Bibbia che loro hanno tra le loro mani, la loro scrittura sacra. Quindi ogni generazione di credenti ha il compito di comprendere il testo e poi spiegarlo ed applicarlo alla loro vita. Quindi l'attività ermeneutica, cioè di interpretazione del testo, è un'attività importantissima, e quindi dedicheremo gli ultimi incontri, che credo tre con questo saranno, secondo il programma. Purtroppo uno l'abbiamo perso per strada, ma chissà, ci sarà occasione magari di recuperarli in un altro momento. Dedicheremo i tre ultimi incontri per vedere come, quello da quello che io ho imparato ovviamente, i musulmani nell'ultimo secolo hanno interpretato il loro testo sacro, almeno alcune correnti fondamentali di interpretazione, perché anche questo va saputo, come viene letto il testo, come viene capito. Abbiamo incontrato questo problema, ci siamo confrontati con questo problema appunto nell'ultimo incontro, leggendo quella sura che dice, sura An-Nasr, che dice nella traduzione di Picardo: quando verrà l'ausilio di Allah e la vittoria, e vedrai le genti entrare in massa nella religione di Allah, glorifica il tuo Signore. Quando verrà? Il testo parla in senso futuro, un evento che si deve compiere. Quando è che questo evento si compie? Allora, abbiamo sentito anche nel corso dell'esposizione, qualcuno è intervenuto dicendo: questo testo riguarda un evento profetico ma già avvenuto, e la conquista di Mecca. Altri autori dicono: rimane aperto a eventi anche che devono compiersi. E quindi è molto, abbiamo toccato con mano quanto sia importante l'attività interpretativa del testo. E torneremo su questa sura nella seconda parte del nostro incontro. La prima ci dedichiamo a toccare appunto alcune strategie di esegesi del testo. Questa sera parliamo della esegesi razionalista del Corano, dell'approccio razionalista al Corano. Questo approccio razionalista, che riguarda non solo l'esegesi ma anche il modo di presentare la religione, è diventato molto importante da quello che io ho studiato. Poi qualcuno potrà correggere, ovviamente, io dico quello che so, quello che non so lo diranno altri. È diventato molto importante nel Novecento. È stato l'approccio razionalista all'Islam, è stato una delle risposte islamiche alla modernità. Non dobbiamo dimenticare che quello che chiamo modernità, ecco, tra virgolette, epoca dei lumi, illuminismo, trionfo della ragione. Ecco, una delle cose che si è portato, questo trionfo della ragione, è stata la critica frontale a tutte le credenze religiose, tutte, nessuna esclusa, partendo dal cristianesimo, partendo dal giudaismo, pensiamo Spinoza, insomma, questi filosofi che smontavano tutto quanto: ma sono dei miti, le religioni sono dei miti, non esiste niente, ma che Dio, sono cose che sono state inventate eventualmente per tenere le persone legate all'ignoranza. Ecco, ma a un certo punto viene l'epoca dei lumi, ci liberiamo dalle catene delle superstizioni, dalle ombre dei morti, dai diavoli, dalle cose a cui abbiamo fatto paura per secoli, per millenni alla gente, e finalmente con le scoperte scientifiche entriamo in una nuova era. Non c'è più Dio, non c'è più niente, ci sono uomini, c'è l'intelligenza, ci sono regole fisiche e chimiche, noi ragioniamo su queste cose. Ovviamente questo diciamo assalto della ragione, questa riscossa della ragione, che in certi momenti è stata molto, molto laicista, antireligiosa in senso assoluto, ha investito tutti i sistemi religiosi e ovviamente ha investito anche l'Islam. Allora, qual è stata la risposta rispetto a questo? L'Islam ha sviluppato una corrente di pensiero molto, molto importante, che ha teso ad accentuare gli elementi di razionalità della propria religione. E ci potrebbero fare tanti nomi, ma sicuramente quello che viene considerato di una importanza straordinaria è Muhammad Abdu, egiziano, 1849-1905, un pensatore che ha incontrato il pensiero europeo, erano come altri, come Jamal ed-Din al-Afghani, come il Kawakibi, erano persone che conoscevano il pensiero europeo, magari avevano esperienze di studio a Parigi, a Londra, quindi erano entrati in contatto con la modernità e si ponevano il problema di come rispondere a questa modernità da un punto di vista che stesse sullo stesso piano. E quindi questi pensatori accentuano il carattere razionale della religione. L'Islam, dicono, non è la religione del mistero. Cos'è questo cristianesimo tutto pieno di misteri, il mistero del battesimo, il mistero dell'eucaristia, della celebrazione delle messe, un mistero, tutto mistero, troppo mistero, poco razionale, la critica, no? Quello che è mistero vuol dire una cosa che è poco razionale, si deve rovesciare la cosa, la religione deve essere chiara, quello che dice è una cosa evidente, no? In certo senso si rovescia una formula che è stata usata da Agostino: credi per comprendere devi credere, quindi l'atto di fede precede la comprensione, una volta che credi tutto si illumina, ecco, funziona così, no. Prima comprendi, prima ragioni e poi credi. Questa impostazione è diventata fondamentale in un modo di stare dell'Islam con la modernità, anche a livello molto semplice. Quando tu incontri un imam, uno sheikh o anche un chiunque dice: guarda, se ci sediamo intorno a un tavolo un pomeriggio, mi lasci parlare, ti spiego le cose, dovrai credere in tutto, che c'è Dio, che c'è i profeti, che c'è Muhammad, il sigillo della profezia, quindi la fede come atto conseguente all'uso della retta ragione. Leggiamo un pezzetto, vi leggo un pezzetto del testo famoso della Risala al-Tawhid, cioè la lettera del monoteismo, del fare uno Dio, ecco, di riconoscere l'unità di Dio, di Muhammad Abba. E lui dice così: spesso i capi religiosi hanno dichiarato che la religione è nemica della ragione, delle sue premesse e delle sue conclusioni. E l'insegnamento della teologia si è riempito di sofismi e commenti inutili, estasiandosi davanti ai miracoli e dando libero corso ai giochi dell'immaginazione. Ciò è quanto riconosceranno tutti coloro che conoscono lo stato dei popoli prima dell'Islam. È sempre Muhammad Abdu che parla. Poi venne il Corano e pose la religione su una via che i libri sacri anteriori non avevano seguito, una via accettabile tanto dagli uomini che vivevano al tempo della sua rivelazione quanto dai loro successori. Per provare la missione di Muhammad venne abbandonata l'argomentazione di cui ci si era serviti per i profeti precedenti. La prova principale consisté nel mostrarci che, sebbene il profeta fosse un uomo come gli altri, nel libro che ci aveva portato, anche il più piccolo versetto possedeva un'eloquenza ineguagliabile. Il Corano ci ha insegnato ciò che Dio ha permesso e ordinato di sapere a proposito delle divinità, ma non ha imposto di credere in Lui dogmaticamente, dice Abdu. Al contrario, ha provato le sue affermazioni, ha esposto le dottrine divergenti e le ha confutate con argomentazioni, ha fatto appello alla ragione ed è stato l'intelligenza, ha mostrato l'ordine che regna nell'universo, le leggi che lo governano e la perfezione con cui si manifestano. Questo è il testo, uno spicchio della Risala al-Tawhid, che tra l'altro è stata tradotta in italiano, quindi la si può trovare, un testo che merita di essere letto, perché qui abbiamo un caposcuola, appunto, ognuno poi può pensare quel che vuole, può dire, ma no, non si alza, può dire l'Islam non è meno irrazionale del cristianesimo, cos'è questa storia? Dio è fuori dalla ragione, sopra la ragione, quindi è un'obiezione di questo genere è lecita, però è giusto che noi tocchiamo il pensiero islamico nel punto dove si forma, e qua abbiamo un grande caposcuola di queste idee, e da qui deriva tutta una corrente che ancora oggi è molto dominante, che presenta l'Islam come una religione altamente irrazionale, rispetto alla quale altri sistemi religiosi scivolano più facilmente nella credulità e spingono le persone più facilmente a credere in cose che sono di fatto indimostrabili. Questa è una posizione della corrente razionalista del Corano. Quindi, tra le altre cose, per esempio, tutta una spiritualità che punta molto sul culto dei santi, per esempio, sul miracoloso. Ecco, frequento quella persona, vado in quel santuario, vedo quella cosa, perché lì forse potrò avere una guarigione. Tutta una religiosità, qua ci parliamo anche all'interno dell'Islam, noi possiamo subito pensare ai nostri santuari forse, ma il discorso veniva fatto in casa loro, e lui è un egiziano, e al Cairo ancora oggi la religiosità popolare è molto legata ai luoghi di culto, ai santuarietti, alle figure di maestri spirituali, no? Quindi molto legata, il maestro spirituale, l'uomo di Dio come canale misterioso della grazia di Dio. Questa impostazione dice via tutte queste cose, buttiamo via queste cose, non c'entrano niente. Dio dà delle idee precise, queste idee possono essere dimostrate, le idee contrarie possono essere confutate, l'uomo si fondi su una retta ragione. Questa è la posizione di questa corrente razionale, di tutta una teologia, anche nella dogmatica, che hanno per esempio El Maidani, che è molto interessante, molto stimolante. Il limite che io vedo è questo, e non ho portato purtroppo la citazione, ma la posso produrre eventualmente la settimana prossima. Il Maidani, che è un manuale di teologia di una personalità assolutamente, diciamo, media, ecco, non esaltato, dedica le 100 pagine iniziali a spiegare la razionalità della religione e la razionalità dell'insegnamento del Corano, con prove dalla fisica, dalla chimica, citando gli autori, gli scienziati, qui e là, mettendo insieme. Quando arriva alla fine di questo 100 pagine, deve cominciare a parlare di Dio, quindi fare il primo argomento della teologia, lui dice questo: a questo punto, una volta che sono state date le prove della fede, le prove razionali della verità del Corano e della fede islamica, e uno ancora non crede, salam aleikum, buonasera, e uno ancora non crede, i casi sono due: o è pazzo o è perverso. Au majnun, au fasid. Perché? Perché se io ti spiego una cosa, facciamo una lezione di matematica, e io ti spiego che 1 più 1 fa 2, mettendo due mucchietti vicino, 1, 1, 2, e dopo un'ora di questa spiegazione tu mi dici 3, allora i casi sono due. Come dire, o ci sei o ci fai, no? Diremo una cosa. Cioè, o non ci arrivi, poveretto, la cosa, oppure ci arrivi, sai che sono due, ma tu dici 3. E quindi lo fai con una perversione morale. E quindi questa accentuazione del carattere iperrazionale del Corano e della rivelazione, da una parte è uno strumento di dialogo con la modernità. Si vuol dire, ma no, la religione non confligge contro la ragione, noi siamo in dialogo, ma nello stesso tempo è un principio di fondamentalismo, qualsiasi fondamentalismo, nel senso che oscura troppo il lato di mistero della fede, che comunque la fede rimane una grazia di Dio, e questo c'è nell'Islam, eh? Non crederete, dice il Corano, se Dio non vorrà, insomma, è la grazia di Dio che consente l'atto della fede. Ma questa versione razionale che vediamo oggi può arrivare a considerare l'incredulità una perversione morale, e questo ovviamente ha i suoi pericoli, quindi come dire, bisogna stare attenti. Ma questo non voleva essere per fare il volgere tutto in negativo, no? Per dire che è molto interessante e andrebbe seguita gli scritti di Abdu e di altri per capire l'applicazione alla razionalità della fede, e quindi è una cosa molto interessante, però è un'arma a doppio taglio in cui gli stessi musulmani devono vigilare, perché può trasformarsi in una pretesa che si creda. Invece non si può mai pretendere, come nello stesso Corano è scritto, la ikrah bid-din, non c'è costrizione nella religione. Un lato, uno degli aspetti, delle applicazioni di questo orientamento razionale verso la fede, tipico dei nostri ultimi 100 anni, infatti vedete Abdu scrive alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, chiaramente dicendo che qua noi stiamo ponendo delle basi nuove, non che i musulmani non avessero lavorato razionalmente sul testo, no, non è questo, però lui dice molti secoli di decadenza hanno fatto sì che abbiamo perso di vista la centralità del Corano e dell'Islam come discorso rivolto alla religione. Allora, uno delle versanti di questo sforzo di ricollocare la ragione al centro dell'annuncio dell'Islam e della lettura del Corano è quello che si chiama il commentario scientifico del Corano, cioè un commentario che metta in luce tutti gli aspetti di, potremmo dire così, meraviglia razionale, di straordinaria realizzazione del messaggio divino rispetto alla ragione. È il tema della inimitabilità del Corano, che viene sviluppato su molti livelli, si dicono, alcuni dicono sono 4, alcuni dicono 60, alcuni sono più di 60, ma i principali livelli di inimitabilità del Corano sono questi: letteraria, come opera letteraria, le parole del Corano come sono state messe insieme, lo stesso suono del parole dice alla ragione l'eccellenza di questo libro, che non è imitabile da nessuno, imitato da nessuno. Seconda cosa, la conoscenza del passato. Nel Corano ci sono allusioni, indicazioni a eventi passati, situazioni che indicano in un modo tale che indicano di nuovo per la ragione una eccellenza non eguagliabile da nessun altro testo. Stesso punto che vi segnalo di più adesso, e poi passiamo all'esegesi dei testi, le informazioni scientifiche. Il Corano contiene informazioni scientifiche, o almeno strade, metodi di elaborazione di idee scientifiche, quindi la scientificità del Corano. E poi la capacità del Corano di prevedere i fatti futuri. E quindi la presentazione del Corano attraverso una serie di prove che vengono offerte, quindi cominciamo dalla sintassi, le parole come sono messe, come sono scelte. Io ti mostro razionalmente, non ti chiedo di fare un atto di fede, ma ti dimostro che una cosa così non è mai esistita e non poteva esistere se non c'era una ispirazione dall'alto. La scienza, la scientificità del Corano, quindi la sua potenzialità scientifica, è uno degli strumenti più forti oggi, da quello che io vedo, dell'apologia del Corano. Ho visto tanti programmi televisivi ci sono di che mostrano con meraviglia nei versetti coranici, per esempio, la teoria della relatività, la propagazione della luce, quelli che noi chiamiamo misteri, delle cose più avanzate dell'universo sono già contenute nel Corano. Io quando ho fatto il mio corso di Corano all'Università di Damasco, il professore ha dedicato non meno di 4 lezioni a questa cosa. Io personalmente dico, come allievo, reazioni di allievo, sono rimasto stupito, perché per me è difficile accettare una cosa così. Però io vedo che tra i musulmani normalmente questa cosa funziona molto. Non tutti, bisogna dire, sono di questa onda. Ci sono stati autori anche molto importanti, per esempio Muhammad Arkun, il marocchino, che però è un filosofo, lui dice assolutamente non ha nessuna relazione il discorso scientifico con il discorso coranico, e sono su altri 2 piani, ma lui potremmo dire un filosofo tendente al laico, così tra virgolette. Ma per esempio c'è Said Qutb, sapete, Qutb, che è uno degli ispiratori della fratellanza musulmana, lui dice assolutamente no, non cadiamo, fratelli, in questo errore di cercare di metterci sul piano della scienza, perché questo diventa un autogol. Cioè il Corano non è un discorso scientifico. Ma tra gli affermatori più convinti, invece, quelli che si chiamano concordisti radicali, estremisti, c'è per esempio Tantawi Jawhari, morto nel 1940, che lui punto per punto mostrava la presenza delle ultime scoperte scientifiche nei versetti coranici. E vi leggo un tratto, poi concludiamo questa parte, del siriano al-Kawakibi, che è morto nel 1902, per darvi un'idea dell'approccio. Scrive lui, e qua testualmente: se si desse libero corso alle sottigliezze dei dottori, alla libertà di pensiero e di composizione, analogamente si lasciasse spazio agli allegoristi, alle speculazioni, tutti costoro penetrerebbe nell'intimo significato dei versetti del Corano, nell'intimo valore della loro inimitabilità. Ogni giorno si accorgerebbero che i versetti assumono nuovi significati a seconda del tempo e dell'occasione, così che si dimostri l'inimitabilità secondo il detto verace, Corano, Sura 6, 59, non c'è nulla d'umile o di secco che non sia registrato in un libro chiaro. Dimostrazione evidente, non priva di sottomissione di fede. Un esempio di ciò è che la scienza ha scoperto negli ultimi secoli molte verità e molte leggi di natura che sono state attribuite a studiosi europei o americani, ma chi vi si applica con meticolosità trova già nel Corano riferimenti e accenni alla maggior parte di quelle scoperte. Sono 13 secoli che il Corano le racchiude con evidenza, e quello che ancora rimane celato sotto il velo del segreto lo è affinché le successive scoperte vengano a provare la misericordiosità del Corano e a testificare che esso è parola di Dio ed egli è il solo conoscitore dell'arcano. Hanno dimostrato che il cosmo è composto di etere, ma già il Corano descrisse l'inizio della creazione dicendo: poi si accinse alla costruzione del cielo che era tutto fumo, la sura al-Fussil 41. Hanno dimostrato che la realtà è sottoposta a un incessante movimento di trasformazione, il Corano dice, è un segno per loro la terra morta che noi abbiamo suscitato a vita, e ciascuno nuota nella sua sfera, altri testi coranici. Accertarono che la terra è parte distinta del sistema solare, e già il Corano ha affermato: i cieli e la terra erano un tempo una massa confusa e noi li abbiamo separati. Hanno scoperto il modo di catturare l'oscurità, ossia di fotografare, ma già il Corano diceva: non guardi tu all'opera del Signore come lunga egli stende l'ombra, se volesse potrebbe farla immobile, ma noi ponemmo il sole come sua guida in alto. Hanno scoperto poi come far funzionare navi e veicoli con macchine a vapore elettriche, e il Corano, dopo aver rimarcato l'importanza del bestiame e della forza del vento, afferma: navi creammo simili a quell'arca sulle quali vanno a navigare. E poi l'esistenza del microbo va avanti, l'autore, rispetto a quello che lui poteva sapere Ecco, della... Quindi noi abbiamo qua una linea con cui abbiamo fatto toccare con mano, da prendere molto sul serio ovviamente, una linea molto importante, molto presente sino ad oggi, con grandi dibattiti, e per me è molto significativo che il manuale, il nuovo manuale Giordano di cui vi ho citato, di insegnamento della religione, mette, cita solo commentari classici, Ibn Kathir, Tabari, Qurtubi, questi secoli addietro, e l'unico commentario moderno che mette è il Tantawi, che è proprio di questa scuola, il Corano come testo di scienza. E quindi, come ha detto quest'autore, tutte le scoperte si trovano già lì, anche l'internet, anche il computer, anche quelle che verranno, e si tratta a un certo punto di andarle a ritrovare all'interno del testo. È una linea, anche questo può avere la sua ricchezza, anche questo ha i punti deboli. Io per esempio lo vedo perché seguo il web arabo, quindi seguo il discorso anche con i miei amici musulmani, tante volte parliamo, loro stessi si chiedono: ma come mai sta scoperta non l'abbiamo fatto noi? Se tutto è scritto nel Corano, dovremmo certe cose averle trovate noi piuttosto, perché erano già lì. Quindi è un tipo di lettura che è stata molto importante, che rimane molto importante, che ha la sua anche ricchezza, però anche i suoi punti deboli. Ecco, questo è quanto. Quindi oggi mi fermo qui. Prima corrente, la corrente razionale, poi magari la riprendiamo nella discussione. La prossima volta faremo il Corano non come libro di liberazione politica, un'altra cosa, un libro per l'azione politica, per la liberazione dei popoli oppressi. Quindi mi fermerei qui, adesso abbiamo ancora circa 25 minuti, perché poi abbiamo il nostro spazio di dialogo, e siamo arrivati quindi a completare questo foglietto. Non so se qualcuno ancora ce l'ha, comunque se non c'è chi ce l'ha, bene, altrimenti lo ricordiamo, questo foglietto di 8 sure, eventualmente forse lo si può tramettere anche online, potrebbe essere anche un'idea che rimane, perché questo sono le sure che si insegnano in prima elementare in Giordania, e qua non si può dire assolutamente che c'è tutto il Corano, no, sarebbe una cosa esagerata, però sono tutte sure molto importanti, con delle idee molto importanti, e soprattutto sono, come abbiamo già detto, sono delle sure che si imparano fin da bambini e si ripeteranno nella preghiera fino alla morte. E quindi per capire anche l'anima del musulmano, per quello che voglio capire, sono sure importanti. Questo percorso ci ha consentito di dire che la curiosità è un elemento del metodo di accostamento a qualsiasi sistema religioso, in fondo a qualsiasi campo della conoscenza, che bisogna sempre accostare le fonti scritte con le fonti orali in carne ed ossa, quindi leggere il Corano e andare a chiedere al mio amico del supermarket pakistano all'angolo: ma tu questo testo come lo leggi? Come l'hai capito? Io ho trovato questo. Tu come lo leggi? Pakistano piuttosto che giordano o afghano. E poi l'altra cosa che vogliamo suggerire è andare a ricavare le idee direttamente dai testi. Uno non ha il tempo di leggere un'intera biblioteca islamica, però il Corano lo può prendere e può andare a vedere quel che c'è scritto, e questo è un atto. E così magari gli viene voglia anche di fare la lettura completa della Bibbia, se ancora non l'ha fatta. Ecco, è uno stimolo per dire: ma mi sono letto tutto il Corano, la Bibbia ancora non l'ho fatto una volta, andiamo a vedere. Quindi abbiamo visto in questa carrellata di 8 sure, che vuol dire capitoli, tante idee sono venute, e se chi ha il foglio se le potrà ripercorrere. Si parla di Dio attraverso i suoi nomi, l'importanza, quindi il metodo teologico della teologia dei nomi, Dio come misericordia ma anche come giustizia, mai separata la giustizia dalla misericordia, il giorno del giudizio, l'evento escatologico così fondante per la spiritualità del musulmano, la centralità del culto, fin dalla prima sura, sei tu che noi adoriamo, sei noi che serviamo, quindi il culto, il momento del culto, non si può dire io credo, come si diceva, non sono credente ma non praticante, no? Noi ragazzi credo ma non vado a messa, no? Perché il rapporto tra me e Dio, questo si trova moltissimo anche tra i musulmani, non crediate che tutti pregano, io credo in Dio però non prego, ecco, me lo sono sentito dire tante volte, ma per il Corano fede e culto sono inseparabili, fede, culto e azione. Poi abbiamo visto ancora la minaccia delle forze oscure, molto presente in queste sure, Iblis, Shaitan, ne parleremo ancora la prossima volta quando facciamo la creazione di Adamo, e poi ancora le sue manifestazioni all'interno delle persone, l'invidia e l'odio come due grandi potenze oscure che vengono qua dall'uomo, che bisogna tenere a bada e esercitare. Il valore del pentimento, le grandi virtù islamiche in cui splende in questo insieme di testi la pazienza. Bisogna raccomandarsi l'un l'altro di avere pazienza. Questa cosa molto bella che prendiamo dai nostri amici musulmani, dovremmo farcelo di più. Dai, coraggio, dai, sopporta, dai, andiamo avanti, non ti perdere il coraggio, no? L'un l'altro, farsi l'esortazione. E poi siamo arrivati all'ultima espressione, che era quella della sura An-Nasr, che abbiamo trattato, dove c'era la dimensione, anche questa molto importante, dell'aiuto di Dio, della vittoria e della conversione all'Islam dei popoli. E abbiamo detto che questo testo, quando verrà l'ausilio di Allah, Idaja Nasrullah wal Fath, è una formula che vuol dire senz'altro futuro dal punto di vista sintattico, non è quando venne, quando verrà. Quindi si tratta, è lì che ci siamo agganciati col problema ermeneutico. Allora uno legge oggi, prende il Corano di Piccardo, dice quando è che verrà questa cosa, chiede all'amico che del supermercato a fianco, il compagno di lavoro, cosa vuol dire, quando è che verrà questa cosa, questa vittoria, allora l'ingresso dei popoli. Qui entra l'interpretazione del testo. Un gran numero di commentatori afferma che questa cosa si riferisce a un fatto puntuale della vita di Muhammad, cioè l'ingresso vittorioso a Mecca, e quindi un evento che si è compiuto, non mancano dei commentatori, per esempio il Qurtubi, lo guardavo stamattina, che è un grande attore, un grande esegeta classico, che lo riferiscono a conquiste dopo la morte del profeta, conquiste di paesi, lo dicono chiaramente. Ma soprattutto quello che è importante è la regola, una delle regole ermeneutiche fondamentali, la leggo in arabo e poi la traduco, che dice così, che ho usato proprio negli usuliddin, i fondamenti della religione, quindi anche della sharia. Al-ibratu bi umum al-lafzi la bi khusus al-sabab. Io la traduco così: il significato, l'ibra, quindi il significato di un testo, va secondo la portata generale di ciò che è stato enunciato, delle parole enunciate, e non limitato alla circostanza dell'enunciato. Quindi questo vuol dire che quando noi troviamo un'espressione così, quando verrà la vittoria, da una parte noi possiamo prendere gli esegeti e dire che gli esegeti lo riferiscono a un momento della vita della Mecca, però da un'altra parte rimane l'espressione del testo valida e aperta. E quindi questo è una delle delle regole ermeneutiche date per la lettura dei testi. Questo allora cosa vuol dire? Che tutto il Corano spinge alla guerra? No, non si può dire così. Ci sono altri testi che dicono al contrario. Dice che è molto importante l'attività esegetica. E per farvi un esempio, solo per chi fa tra noi legge un po' la Bibbia, se noi prendiamo il libro di Giosuè, pieno di guerre terribili della Bibbia, di stermini, di uccisioni, sono fatti passati o sono delle profezie e messaggi che vengono dati al futuro? Il libro rimane aperto a interpretazioni future. Gesù, noi diciamo Gesù metti la spada nel fodero. Gesù ha detto metti la spada del povero, non puoi neanche usare la spada per difendere me. Ha detto a Pilato il mio governo non è di questo mondo, va bene, benissimo, ma noi consideriamo un salmo come il salmo 2, salmo cristologico messianico per eccellenza, che ha un versetto come questo: chiedi a me Dio e ti darò in possesso le genti, indomini i confini della terra, le spezzerai con scettro di ferro, come vasi di argilla le frantumerai. Questa è una profezia di Gesù Cristo? In che senso lo dobbiamo intendere? Può venire qualcuno che lo intende nel senso che Gesù Cristo non porta l'altra guancia, ma viene il momento che prende in dominio i confini della terra e chi non ci sta gli spezza come vasi d'argilla? E questi sono i problemi della comprensione del testo. E per dire che un testo come un testo religioso sempre si espone ai rischi dell'interpretazione. E quindi sta qui l'attività interpretativa a condurre un testo verso una direzione che consenta di vivere insieme. E poi usare, adesso l'ho lasciata nella borsa, ma sempre la nostra compagna di strada, la Costituzione, che deve essere sempre presente, qualsiasi discorso, non si può leggere in chiesa, in moschea, ma articolo 11, l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come metodo di risoluzione delle controversie internazionali. Allora, in Italia, e potremmo così giudicare prima i nostri governanti, ecco, che magari fanno tutto diverso, però noi abbiamo questa cosa. Qui la Costituzione si mostra utile proprio direttamente nella relazione con i testi religiosi. L'Islam ci dà una sura che lascia aperta, ecco, il futuro di una conquista militare. La Bibbia ci lascia dei versetti che non solo nel campo ebraico annunciano delle guerre, degli stermini terribili, ma la loro riedizione cristiana può volgere verso messaggi di violenza, e la nostra storia lo dimostra. Ha fatto guerre con gli scudi, la famosa visione di Costantino, quando al Ponte Milvio, ecco, in questo segno vincerai, fai mettere la croce sugli scudi e vincerai. Quindi è inutile, non possiamo nasconderci, c'è un problema che ci riguarda tutti, e qui dice che l'attività ermeneutica è importante, e forse un suggerimento da parte mia potrebbe venire per successive edizioni di queste iniziative, magari fare proprio una cosa sul tema la religione e la violenza, ecco, la violenza delle religioni, per esempio, e andare a vedere i testi senza paura. Quindi questo era per quanto riguarda il Sura An-Nasr. Rimane però l'ultima sura, e faccio brevemente, pur essendo considerata dai nostri amici musulmani che vale un terzo del Corano, lei da sola vale il 33,33% del Corano, che è la sura Al-Ikhlas 112, che dice così in arabo: Kul huwa Allahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allora dice questa sura Al-Ikhlas, di egli Allah è unico. Allah è l'assoluto, non ha generato, non è stato generato e nessuno è uguale a lui. Questa è la sura che vale il 33%, un terzo del Corano. Quindi sura molto importante, in un certo senso tutta la teologia islamica ci sta qua dentro, quindi è molto importante. I termini Ahad, l'unico, noi abbiamo altri nomi di Dio, Wahed, abbiamo Fard anche che non è che non è coranico, ma che abbiamo Witr, cioè che vuol dire singolare, unico, e questa unicità i commentatori normalmente dicono così: indivisibilità, Dio non si divide, è indivisibile, non ha simili nelle sue qualità, le sue qualità sono uniche a lui, non ha associati nel potere, non è che governa con un altro, che divide il governo con qualcun altro. Ecco, questo vuol dire unico, così per dare, perché sono state scritte enciclopedie che non sarebbero qua in questa sala, ma per dare una sintesi, un sugo massimo: indivisibile, non ha simili nelle qualità, non ha associati nel potere. Questo è Wahid, e Ahad rinforza con una negazione: nulla a lui gli è uguale. È interessante, ve lo dico come curiosità, anche se per chi legge la Bibbia, anche se è un commento che non ho trovato diffuso, è molto singolare, questo ho trovato nel Tabrisi, un commentatore dell'undicesimo secolo, del tempo diciamo corrente, del quinto dell'epoca islamica, dove lui nota questo: kul huwa, kul huwa, cioè di lui, non di, vedete come traduce Piccardo, di egli, Allah è unico. Allora lui invece legge in un altro modo: di egli, Allah, punto, Allah è unico, Dio è unico. Allora, secondo questo commentatore, egli sarebbe il nome supremo di Dio, perché tra i 99 ci si chiede qual è il nome, la chiave di tutto, è Allah forse? Quindi ci sono tante ipotesi, quel nome supremo che non è... Allora lui fa il pezzo, guardate che è Ua, Allah. Chi legge la Bibbia e sa come Dio si è presentato al Sinai, secondo la cosa, può trovare qualche cosa, no? Io sono colui che sono egli, no? Come la formula ebraica molto particolare, il lui assoluto. Quindi, ma è una curiosità. Questo testo evidentemente ha tre contraltari, cioè nega tre cose: assolutamente antidualista. Non c'è uno e due, non c'è male e bene, non c'è qualsiasi forma di dualismo va rigettata. E quindi, per esempio, Dio è creatore della morte. Noi abbiamo un testo: da dove viene la morte? Forse Adamo ed Eva erano immortali all'inizio, poi successo sono... Noi abbiamo un testo nella nostra Bibbia, Libri Sapienziali, Sapienza, che dice: Dio non ha creato la morte, non vuole la morte dei viventi, la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo. Come si fa a mettere insieme questo tratto? Ecco, quindi c'è un piano che uno ha realizzato qualcosa che Dio non voleva. È dura, da un punto di vista islamico. No, Dio ha creato la vita e la morte. Dio fa vivere le persone, poi le fa morire, poi un giorno le fa rivivere e le giudica. Quindi tutto varia, con nessun dualismo, Dio riconduce tutto a lui. Ovviamente antipoliteista, se uno vuole vedere 16-51 contro il dualismo, 13-16 contro i politeisti, e 573 ovviamente contro la Trinità. Poi quale Trinità avesse in mente il Corano è difficile capire, viene messo in mezzo anche Maria, ecco, non dite tre, Però indubbiamente un aspetto, diciamo così, antitrinitario, contro la teologia cristiana del Dio trinitario, la si può trovare. Poi troviamo un altro termine importante in cui dice, traduce il Picardo, Allah è l'assoluto, che è Samad, Samad, no? Io ho un caro amico che si fa chiamare Samad, bisognerebbe dire Abd Samad, cioè il servo dell'assoluto, del due, ma lui per brevità va bene, ma non lo fa certo per, insomma, per mancare di rispetto al Dio nel quale crede. Quindi vuol dire eternamente autosufficiente, dicono i commentari, da sempre e per sempre, fonte di tutto e da lui tutto dipende. Questo è Samad, è l'assoluto, è l'assoluto. Poi non genera, non genera, nega categoricamente ogni forma di generazione. Se si vuole guardare i testi che riguardano i cristiani, sura 4, 171, 930, 1935, 91, 92, forse il contesto, dicono i commentatori, non era direttamente anticristiano, forse una polemica contro antipagana, idolatria alle figlie di Dio, miti sulle figlie di Dio, si trova in Corano 643, 16, quindi non è detto che sia l'obiettivo diretto di questo testo in quel momento sia una polemica anticristiana, però noi troviamo dei testi invece nel Corano che chiaramente prendono di vista la fede, quella che è la fede dei cristiani, come era compresa, e quindi e questo è il problema per i cristiani, che l'Islam si pone come religione post-cristiana. Fossero state dette queste cose prima, ecco, 50, prima della formazione del Nuovo Testamento, benissimo, ci sono delle cose bellissime, c'è Gesù che fa i miracoli, che è nato da vergine, era una profezia meravigliosa di Gesù, poi c'è qualcosa che non ci troviamo d'accordo, però non importa, in fondo, il fatto che sono state dette dopo, quello che è il problema, diciamo, per i cristiani. E io questa sura, non so se l'ho detto già qui o altrove, ma questa sura, da quello che se non sono cambiate le cose, viene ogni giorno cantata dal minareto della basilica, ecco, della Natività a Betlemme, dove noi crediamo, onoriamo l'incarnazione del Verbo, la nascita di Gesù, vero Dio e vero uomo, da quel minareto lì. Facendo l'annuncio della preghiera si aggiunge questa sura che viene cantata. L'ho sentita cantare tante volte, penso che la si canti ancora oggi, che non siano cambiati gli usi. Quindi evidentemente questa sura insegnata ai bambini della prima elementare ed è l'ultima sura del primo anno, l'ultima cosa è una cosa molto importante e rimane per chi è cristiano una sfida forte, forte. Come si risponde? Come si può rispondere? Vediamo, magari ne parliamo insieme o in un altro momento. I cristiani, per quel poco che io so di teologia patristica, abbiamo qua un patrologo eminente, potrà, già immagino ho provato a chiederlo per rinfrescare qualche nozione. Prima dell'Islam i cristiani hanno cercato di spiegare la loro fede in un modo da non perdere di vista l'unità di Dio, mai arrivare ci sono tre dei, no, un solo Dio. E hanno utilizzato, però come voi dite che il Figlio è Dio, lo Spirito Santo è Dio, il Padre è Dio, peggio ancora, dite Padre, Figlio, Dio non genera, non è stato generato, com'è che dite queste cose? Allora sono state utilizzate dai padri dei primi secoli quelle che si chiamano le analogie naturali, le analogie, per esempio sole, luce, calore, una delle più famose, no? Il disco del sole, e in cielo tu vedi il sole, è il sole, siamo d'accordo che un sole è solo. Però adesso c'è buio, ma se fossimo di giorno questa stanza sarebbe inondata di luce del giorno, e questa è luce del sole, non è un secondo sole, ma non è il disco in cielo, è la sua luce in questa stanza. Quindi sole e luce, un solo sole. In più, non siamo d'inverno, ma siamo d'estate, sentiamo un gran caldo in questa stanza. Questo caldo viene dal sole, ma non è il disco, è un solo sole, ma è anche una cosa che è distinguibile. Ecco, allora, i padri dei primi secoli dicevano: vedete come Dio è unico, come il sole è unico, il disco in cielo, la luce nella stanza, il calore sulla pelle, così un unico Dio, la fonte della divinità, la sua parola, la rivelazione, la luce e rivelazione, il verbo, il calore che tutto scalda, l'amore, perché l'amore scalda, sappiamo, in un modo bello, ecco, mai fa sudare l'amore, ecco, e questo, e così è Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Queste altre ipotesi, fonte, fiume, canale, mi pare, se non ricordo male, poi mi correggi Don Giuseppe. Un'altra ipotesi, un'altra spiegazione: mente, pensiero, parola, cercando il più possibile di dare l'idea di un Dio trinitario, ma totalmente, come dire, immateriale, nel senso di una cosa che non fosse una partizione, che mantenesse quel ahad forte che ci grida l'Islam, unico, indivisibile. Mi sembra molto interessante l'ipotesi che un teologo nostro, Teofilo di Antiochia, a proposito del verbo, sempre, poi se Don Giuseppe, se dico delle, ricordo male, correggerai, il logos endiatetos, il logos proforikos, il verbo di Dio interno a Dio e poi il verbo pronunciato. Nel momento della creazione, sempre verbo. Questa cosa può avere un impatto sui musulmani? Può dire, poi allora facciamo un dialogo, che ci ritroviamo con loro, in fondo arriviamo al punto che dice: no, veramente questo sì. Non lo credo, non credo che questo sia impossibile, nel senso che l'Islam pone una barriera e su questo è molto fermo e sta attento a evitare qualsiasi ambiguità. E come diceva un personaggio che molti di noi amano e hanno amato, Giuseppe Dossetti, su queste cose, proprio sulla teologia, l'Islam rappresenta una sfida positiva che deve essere accettata. E quindi ci richiama sempre, quelli non dico che tra noi tutti siano credenti, quelli che sono credenti, che sono cristiani, richiama sempre a un monetismo molto, molto rigoroso, a recuperare la loro fede. Concludo, ecco, per lasciare spazio poi al dibattito su qualsiasi cosa, dicendo che tuttavia, malgrado questa cosa che bisogna riconoscere ai musulmani, all'Islam, questa fermezza sul dire di lui, Allahu Ahad, lui è unico, e che la possiamo considerare una grande intuizione del Corano. Se io prendo il Corano e mi metto in modo disarmato, come se venissi da Marte, ecco, dice: cosa c'è scritto in questo libro? Indubbiamente chi l'ha messo insieme ha voluto trasmettere questa intuizione che lui ha avuto. Lasciamo da parte la fede in questo momento, ma io dico, come lettore, questa intuizione che c'è un essere soprannaturale, è unico, è lui, c'è Dio, c'è solo Dio. Questa è, come dire, come uno che è uscito una mattina da casa, diciamolo così, ha avuto un'intuizione, ho capito una cosa in modo molto profondo. Questo il Corano lo trasmette, questa cosa. E io credo che in questo sia un servizio anche che fa a tutta la comunità, credenti e non credenti, di questa. Non bisogna poi impugnare la spada, ecco, però sappiamo tutte le cose, faremo tutti gli altri discorsi, non bisogna costringere nessuno a crederlo, bisogna accettare di sentirsi di dire: guarda, io la penso diversamente, invece io, ovviamente, oppure io non credo che non ci sia niente, nessun Dio. Però in questa coralità di servizio al pensiero umano credo che sia molto importante. Ecco, vorrei solo aggiungere, e poi concludo, che malgrado questa fermezza sull'unicità di Dio, tuttavia la teologia islamica, proprio nel suo periodo formativo, presenta delle cose molto interessanti e molto stimolanti per esempio per un lettore cristiano. Abbiamo visto quanto è importante i nomi di Dio come modo di parlare di Dio. C'è stato un grande dibattito tra i musulmani dell'origine per chiedersi: ma questi nomi sono Dio stesso o altro da Dio? Se sono altro da Dio, il forte, il potente, il clemente, noi rischiamo di mettere degli dèi insieme a lui, di fare una corte di dèi dove c'è l'unico e poi ci sono tanti, c'è il misericordioso, quindi moltiplichiamo i dèi. Quindi sono, in termine teologico, ipostatizzati, e i teologi, quelli dell'ortodossia, sono arrivati a dire: no, i nomi sono molti, ma il Dio è unico, non sono mai separati dall'essenza. E un'altra discussione ancora più interessante è quello sul Corano, sulla parola di Dio, se sia creato o increata. I musulmani hanno avuto una scuola razionalista, iperrazionalista, quindi duri e puri razionalisti, molto prima di Muhammad Abdu e delle origini, in cui diceva: no, la parola di Dio è creata, ovviamente. State attenti, se la parola di Dio è creata, fate un secondo Dio accanto a Dio, voi siete matti, non si può mica fare questo. A un certo punto hanno conquistato anche hanno convinto i califi di Baghdad, e c'è stata l'Inquisizione, in cui si voleva imporre come teoria ufficiale del dogma islamico, far entrare nel dogma islamico, che il Corano è creato. Teologi dovevano dire, e c'è gente che è andata, Ibn Hanbal, gente che sono finite in carcere, hanno preso le frustate, devi dire che è creato. No, non dire, il Corano è creato. Hanno vinto quelli che dicevano che era increato, cioè la parola di Dio è increata, presente in lui nel tempo, è Dio come lui. La parola di Dio è Dio come lui, un solo Dio. Ecco, questo mi fermo, ma questo tipo di discussione che noi troviamo nei teologi musulmani, loro lo fanno loro tra loro, mica ne parlano con noi cristiani. A me, che ho studiato teologia pratilistica pure in anni lontani, mi dice molte cose interessanti. E quindi, per esempio, un confronto, ecco, è stato fatto, ma un confronto a quel livello di testi teologici sarebbe molto interessante. Ecco, io mi fermo, abbiamo quindi 23 minuti, esatto, per parlare di queste sure, dell'interpretazione del Corano, anche tornando a cose che abbiamo discusso precedentemente.